nel libro di Samuele eravamo arrivati in un momento in cui il popolo di Israele aveva richiesto un re a Dio. E la richiesta di un re non è sbagliata per il fatto che è sbagliato avere un re. Infatti abbiamo visto che in Deuteronomio Dio stesso aveva previsto l'arrivo di un re. Quello che c'è di malvagio nella richiesta del popolo di Israele nel chiedere un re a Dio sta nella motivazione e anche nei tempi. Infatti Israele aveva l'illusione che se avesse avuto un governo forte come quello di tutte le altre nazioni avrebbe risolto tutti i propri problemi. Diciamo che è un'illusione molto antica che accompagna anche i nostri tempi, se ci pensiamo. Anche noi a livello di nazioni, Europa, eccetera, pensiamo che se avessimo dei governi più stabili e forti le cose sicuramente andrebbero meglio. Quindi si cerca di fare riforme, si vogliono leader forti che facciano delle leggi giuste e buone che permettano alla nazione di essere salvata e di avere anche un benessere economico. E un po' è questa l'idea di base che c'era dietro la richiesta di Israele. Israele voleva essere forte, potente, salvarsi dai suoi nemici e per questo voleva avere un re che fosse come quello di tutte le altre nazioni. Ora, qual è il problema di fondo dietro a questa idea? C'è l'idea che un re, certo, se ci fosse davvero un re buono, questo re buono farebbe delle leggi buone, ma un re buono che ha dei sudditi malvagi può cercare di far applicare delle leggi buone, può anche applicare delle buone punizioni e magari può punire 2, 3, 10.000 persone, ma come fa un re a punire un intero popolo se questo popolo ha il cuore malvagio e non vuole sottomettersi a delle leggi buone? E questo ci spiega qual è l'illusione che c'è dietro al volere un buon governo e pensare che un buon governo possa cambiare i destini di una nazione senza che prima cambino i cuori di ciascuna persona che compone quella nazione. Così, prima che Israele chiedesse un re, Dio aveva già dato una buona legge al suo popolo. E Dio voleva essere lui stesso re in mezzo al suo popolo con la sua legge, anche tramite la mediazione dei giudici e degli anziani del popolo, ma la legge buona c'era già, eppure questa legge buona non funzionava perché Israele non la rispettava. E da qua capiamo che quale sta la motivazione malvagia. Sta nell'illusione di non voler ammettere che quello che deve cambiare non è il governo, ma quello che deve cambiare è il nostro cuore. Un buon re può dare buone leggi, ma queste buone leggi possono essere rispettate solo da persone che amano la giustizia, che amano la verità e che l'hanno accettata nel loro cuore. E se ci pensiamo, questo è anche il percorso da re che ha fatto il nostro Signore Gesù. Noi sappiamo che Egli è venuto per stabilire il suo regno, che un giorno governerà con giustizia, che sarà il nostro re per l'eternità. Ma nella sua prima venuta Egli non è venuto per stabilire un regno su persone malvagie, ma per portare la sua salvezza a tutti coloro che erano assetati di giustizia e di verità. Egli è venuto per farsi servo, per predicare agli uomini affinché cambiassero il loro cuore, riconoscessero il loro peccato e accettassero il sacrificio di Cristo per la loro salvezza. Quindi anche il re Gesù Cristo, prima di diventare ufficialmente re, si è acquistato e si è scelto un popolo che fosse ben disposto a servirlo di cuore e non per l'imposizione di una legge buona su di noi. Ed esattamente questo il percorso che avrebbe dovuto fare anche Israele. Avrebbe dovuto ascoltare la legge di Dio e questa avrebbe dovuto cambiare i loro cuori. Essi invece hanno preferito delegare ad altri la loro giustizia, non riconoscere il proprio peccato e dare tutta la responsabilità nelle mani di un re. E questo deve fare chiaramente anche riflettere noi, ciascuno di noi, qual è la nostra posizione davanti a Dio. Se aspettiamo che le cose cambino per via di responsabili, governi o persone che stanno fuori di noi, magari ci aspettiamo qualcosa dai nostri genitori, ma Dio vuole che innanzitutto facciamo governare Lui nel nostro cuore e ci prendiamo questa responsabilità. Ed ecco che nei primi capitoli del primo libro di Samuele, nel capitolo 8, abbiamo visto che Samuele, il Israele, chiede un re, e questa cosa dispiace molto al Signore. Dispiace molto anche a Samuele, e abbiamo capito chiaramente che essi non hanno rigettato degli uomini, ma chiedendo un re rigettano Dio. E nel capitolo 8 abbiamo visto come Dio si preoccupa tramite Samuele di esporre al popolo quali saranno i diritti di questo re. Avrà molte responsabilità, ma avrà anche molti diritti di prendere figlie, di prendere schiave, di avere soldi, di avere carri, di aumentare le tasse del popolo. Chiaramente ci saranno anche, diciamo, delle conseguenze necessarie per il mantenimento di questo re. Detto questo, siamo arrivati al capitolo 9, e al capitolo 9 adesso leggeremo come Dio sceglie questo re per Israele. Quindi Dio va incontro alla richiesta di Israele, ma nonostante la richiesta di Israele sia di per sé con una motivazione malvagia, Dio, nella sua bontà, vedremo, non lascia solo Israele a scegliersi il suo re, ma lo guida nella scelta di questo re, e lo sceglie sulla base di determinati principi. Questo ci fa capire anche qual è la bontà di Dio anche nei confronti di noi, che spesso siamo malvagi. Nonostante la nostra ribellione, Egli continua a starci dietro affinché anche in mezzo ai nostri errori scegliamo le cose migliori. Vorrei leggere con voi tutto il capitolo 9 fino al versetto 1 del capitolo 10, e avrei piacere che qualcuno mi aiutasse in questa lettura.
C'era un uomo discendente di Beniamino che si chiamava Chis, figlio di Abiel, figlio di Seror, figlio di Becora, figlio di Afia, figlio di un beniamita. Era un uomo forte e valoroso. Aveva un figlio di nome Saul, giovane e bello. Tra i figli di Israele non ce n'era uno più bello di lui. Era più alto di tutta la gente, dalle spalle in su. Le ansie di Chis, padre di Saul, si erano smarrite, e Chis disse a suo figlio Saul: prendi con te uno dei servi e vai in cerca delle asine. Egli andò per la regione montuosa di Efraim e attraversò il paese di Sarisa senza trovarle. Poi passarono per il paese di Salim, ma non c'erano. Attraversarono il paese di Beniamini, ma non li trovarono. Quando giunsero nel paese di Suffa, Saul disse al servo che era con lui: vieni, torniamo indietro, altrimenti mio padre smetterà di pensare alle asine e comincerà a preoccuparsi per loro. Il servo gli disse: ecco, in questa città c'è un uomo di Dio che è tenuto in grande onore. Tutto quello che dice succede sicuramente. Andiamoci, forse ci indicherà la via che dobbiamo seguire. Saul disse al suo servo: ma se vi andiamo, che porteremo a quell'uomo? Perché non ci sono più provviste nei nostri sacchi e non abbiamo nessun regalo da offrire all'uomo di Dio. Che abbiamo con noi? Il servo rispose a Saul: guarda, io ho un quarto di siclo d'argento, lo darò all'uomo di Dio ed egli ci indicherà la via. Praticamente in Israele, quando uno andava a consultare Dio, diceva: venite, andiamo da Dio. andiamo. Così si avviano verso la città dove stava l'uomo di Dio. Mentre percorrevano la salita che conduce alla città, trovarono delle ragazze che uscivano ad attingere acqua e chiesero loro: è qui la gente? Quelle risposero: sì, c'è, è là dove sei diretto. Ma va presto, poiché è venuto oggi in città, dato che oggi il popolo fa un sacrificio sull'altro uomo. Quando sarete entrati in città, lo troverete di certo, prima che egli salga all'altro luogo a mangiare. Il popolo non mangerà prima che egli sia giunto, perché lui deve venire il sacrificio, dopodiché i convitati mangeranno. Salite dunque, perché proprio ora lo troverete. Ed essi salirono verso la città, e appena vi furono entrati, ecco Samuele che usciva verso di loro per salire all'altro luogo. Un giorno prima dell'arrivo di Saul, il Signore aveva avvertito Samuele e gli aveva detto: domani a quest'ora ti manderò un uomo dal paese di Beniamino e tu lungerai come capo del mio popolo Israele. Egli salverà il mio popolo dalle mani dei filistei. Infatti io ho rivolto il mio sguardo verso il mio popolo, perché il suo grido è giunto fino a me. Quando Samuele vide Saul, il Signore disse: ecco l'uomo di cui ho parlato, egli è colui che governerà il mio popolo. Saul si avvicinò a Samuele, entro la porta della città, e disse: indicami, prego, dove sia la casa del veggente. Samuele rispose a Saul: sono io il veggente, precedimi verso l'altro luogo, e oggi mangerete con me. Poi domani mattina ti lascerò partire e ti dirò tutto quello che hai nel cuore. Quanto alle asine sbarrite tre giorni fa, non darti pensiero, perché sono state ritrovate. Per chi è quanto c'è di meglio in Israele, non è forse per te, per tutta la casa di tuo padre? Saul rispose e disse: non sono io un beniamita di una delle più piccole tribù di Israele. La mia famiglia è la più piccola tra tutte le famiglie della tribù di Beniamino. Perché dunque mi parli così? Ma Samuele prese Saul e il suo servo, li introdusse nella sala e li fece sedere alla testa degli invitati, che erano circa 30 persone. Samuele disse al uomo: porta qua la porzione che ti ho dato dicendo, tienila da parte vicino a te. Il cuoco allora prese la coscia e ciò che vi deriva e la mise davanti a Samuele. Samuele disse: ecco ciò che è stato tenuto da parte, mettilo davanti e mangia, poiché è tutto conservato apposta per te quando ho invitato il popolo. Così Saul quel giorno mangiò con Samuele. Poi scesero dall'altro luogo in città e Samuele si intrattenne con Saul sulla terrazza. L'indomani si alzarono presto allo spuntare dell'alba. Samuele chiamò Saul sulla terrazza e gli disse: vieni, perché devo lasciarti partire. Saul si alzò e uscirono insieme egli e Samuele. Quando furono scesi alla periferia della città, Samuele disse a Saul: di al servo che ci preceda. E il servo gli oltrepassò. Allora Samuele disse: ma tu fermati e ti farò dire la parola di Dio.
Anche il versetto 1, grazie.
Allora Samuele prese un vasetto d'olio, lo versò sul capo di lui, baciò Saul e disse: il Signore non ti ha forse unto perché tu sia capo della sua eredità?
Allora, in questo capitolo vediamo che Dio si sceglie un re. Lo fa in un modo un po' particolare, nel senso che in quel periodo abbiamo visto che l'arca era in un posto sperduto e in un certo senso Dio era si era allontanato con la presenza dell'arca, diciamo, non era più al centro del popolo da questo punto di vista, e parlava al popolo attraverso i profeti, in particolar modo tramite Samuele, che a quanto pare a quei tempi questi profeti venivano anche chiamati veggenti. E nonostante Samuele sia incaricato di designare il re, non è una scelta personale che fa lui, ma Dio guida attraverso queste cose che Samuele sa in anticipo rispetto a Saul, per dimostrare che questo re non lo sta scegliendo Samuele, ma Dio lo sta scegliendo tramite Samuele. E alla fine, nel versetto 1, vediamo che viene unto come re. Diciamo che molti di noi sanno poi il re che sarebbe diventato Saul, eppure se noi non conosciamo il futuro, da quello che vediamo qua, Dio non sta scegliendo il peggio del peggio per punire Israele della sua richiesta. Anzi, vediamo che fra tutti i figli di Israele, abbiamo letto nei primi versetti, egli va a scegliere il più bello di tutti, quello che di altezza supera tutti gli altri, supera tutti dalle spalle in su, abbiamo letto. E non solo, è un re che possa essere degno del nome che porta, che possa avere una buona rappresentanza anche al cospetto dei re delle altre nazioni. E infatti leggiamo ai primi versetti che suo padre era un uomo forte e valoroso, quindi da questo punto di vista aveva tutte le carte in regola per essere un gran re. Poi abbiamo letto che, se noi leggiamo al versetto 16, ancora una volta Dio non sceglie questo re per punire Israele, ma leggiamo che lo sceglie per un motivo ben preciso. Al versetto 16 dice a Samuele: tu ungerai questo capo del mio popolo ed egli salverà il mio popolo dalle mani dei filistei, poiché io ho visto l'avversità del mio popolo, perché il suo grido è giunto fino a me. Quindi, oltre a sceglierlo bello, prestante, valoroso, lo sceglie non per punire il popolo, ma in realtà, nonostante la richiesta malvagia del popolo, Dio desidera salvare il popolo dai suoi nemici e gli dispiace che il popolo stia soffrendo per l'oppressione dei filistei, e quindi sta scegliendo il meglio per loro anche dal punto di vista, potremmo dire, militare, affinché questo possa servire per salvare il suo popolo. E qua è grande veramente la misericordia di Dio davanti alla malvagità del suo popolo. E oltre a questo, se ci pensiamo, se vediamo le caratteristiche di Saul unicamente rappresentate in questo capitolo, sceglie anche forse il più nobile fra tutti i giovani di quei tempi. Cioè, egli non era nobile solo perché era di una famiglia valorosa, forte e bella, ma era nobile anche per il modo in cui si comportava nella sua vita di tutti i giorni. Se noi paragoniamo questo giovane Saul ai giovani d'oggi, vediamo che ha tante cose da insegnarci e che faceva diverse cose che oggi non sembra più necessario fare e che si danno forse per scontato. Ma queste cose che Saul faceva sono delle cose che Dio gradiva a quei tempi e che ancora Dio ama oggi, anche se sono fuori moda per la cultura dei nostri tempi. Ne vediamo solo alcune che rappresentano, diciamo, la nobiltà dell'atteggiamento di questo giovane, che quindi possono essere anche degli insegnamenti per ciascun giovane anche presente in questa sala, ma io penso anche per gli adulti che spesso non seguono più questi principi. Per esempio, la prima cosa che vediamo nel versetto 3 è che egli riceve una richiesta da suo padre. Suo padre non gli chiede per favore, non gli chiede ti prego fammi questo favore, oppure ti prego se fai questo ne riceverai un premio. No, le asine si sono smarrite, alzati, prendi il servo e vai a cercarlo. Ecco, mi immagino già la risposta dei giovani d'oggi che ci direbbero sì sì papà, dopo vado, oppure ci direbbero ma adesso proprio non c'ho voglia di andare, vacci tu o manda il servo, mandi due servi perché ci devo andare io a cercare le asine. Oppure, perché devo andare a cercare le asine? Non so se qualcuno di voi ha mai sentito questo genere di risposte.
Certo. Come no?
Invece Saul, come si comporta davanti a questa richiesta? Non apre bocca. Prende e va. Cioè, dalla richiesta del padre al versetto successivo lo ritroviamo già a Efraim con il suo servo a cercare le asine. Neanche apre bocca. Fa quello che il padre gli chiede. E questo è veramente un grande segno di come questo giovane Saul fosse educato alla sottomissione. Alla sottomissione al proprio padre, la sottomissione alle autorità, ed era pronto ad obbedire senza chiedere perché, senza lamentarsi, e a fare quello che il padre gli chiedeva di fare. Ecco, questa non è solo una caratteristica di Saul, ci tengo a sottolineare, ma una cosa che Dio ama anche per i giovani di oggi e anche per gli adulti che ancora hanno dei genitori, di rispettarli e di onorarli. Un'altra caratteristica di questo Saul la vediamo nel versetto 5. Vediamo Saul che sta cercando le sue asine, anzi le asine di suo padre. Continua questa ricerca, si fa tardi nella ricerca e cosa fa Saul? Perché è tardi in questa ricerca? Qualcuno l'ha notato? Inizia a preoccuparsi, non più per le asine, ma questo è bellissimo, si preoccupa per il papà e dice: il papà a quest'ora sarà preoccupato che non sono ancora tornato a casa, che faccio? Ecco, cosa farebbe un giovane al giorno d'oggi? Se avesse il telefonino sarebbe bello che avvertisse che guarda, sono in ritardo, non mi è successo niente, devo proseguire la ricerca per le asine. Ecco, oggi anche se c'è il telefono forse non ci si prende neanche questo sforzo per preoccuparsi che forse c'è qualcuno a casa che ti aspetta e ha bisogno di essere rassicurato. Anche questa cosa qua è un segno, è una grossa sensibilità che ha questo giovane, ed è la sensibilità di capire che non viviamo solo per noi stessi, ma che ciascuno di noi vive all'interno di una comunità e deve anche essere empatico e pensare anche alle altre persone e non solo a se stesso. E la cosa forte di Saul è che qua non stava andando per suo piacere a uscire con gli amici, ma stava facendo una cosa per il padre. E nonostante questo si preoccupa del ritardo e sicuramente se avesse avuto il cellulare l'avrebbe chiamato. In questo caso non poteva farlo e quindi si stava rattristando per questa cosa. Un'altra cosa interessante è al versetto successivo. Saul si trova in una situazione critica perché queste asine non si trovano, e anche se è una situazione molto pratica, Saul cerca l'aiuto nel Signore. Nel versetto 2 noi vediamo che il servo gli propone di andare dall'uomo di Dio, e come abbiamo detto l'uomo di Dio all'epoca era la parola di Dio, era il rappresentante di Dio nel popolo, e quindi anche per questa cosa che è molto materiale Saul ricerca la volontà di Dio e vuole parlarne. Noi oggi avremmo la parola di Dio, avremmo magari i fratelli che conoscono meglio la parola, che ci possono dare un buon consiglio. Non vuole andare avanti da solo, ma vuole rivolgersi a Dio anche in queste cose molto pratiche della sua vita. Dicevo, è vero, il versetto 6, che è il servo a fare questa proposta, ma al versetto 10 Saul dice: hai detto bene, su, andiamo. Quindi Saul è pienamente d'accordo che questa è la cosa giusta da fare nei momenti di difficoltà, rivolgersi alla parola di Dio e ai fratelli nella fede più esperti. C'è solo una cosa che frena Saul, e questa è un'altra caratteristica che gli fa onore. Cos'è che frena Saul ad andare subito al veggente? Avete notato? Non ha niente da portare, e questo mi è piaciuto un sacco. Nel senso che quello che frena Saul è la paura di non onorare abbastanza l'uomo di Dio. Quindi questo giovane ha un grande senso dell'onore, sa che gli uomini di Dio vanno onorati, non può presentarsi davanti a lui a mani vuote. E allora la sua preoccupazione è: ho finito tutto quello che avevo, che dono gli porterò per, come dire, dimostrargli che io onoro questo uomo di Dio? Ecco, la scrittura ci insegna di fare a gara per renderci onore gli uni e gli altri, e che soprattutto quelli che si affaticano necessitano di doppio onore nella Chiesa. E Saul sembra avere proprio questa educazione, che forse anche noi, per quanto riguarda la cultura, a volte forse stiamo un po' perdendo. Cioè, non dovremmo mai essere a mani vuote quando andiamo da un fratello o una sorella, ma sempre preoccuparci se gli stiamo dando abbastanza, non se questo fratello o questa sorella sta dando abbastanza a noi. È una questione di gara a chi dà di più, non a chi riceve di più. E mi viene anche un po' in mente delle gare per prendere la prima cotoletta sul piatto, magari a tavola, no? La gara che fanno certi giorni a tavola, ok? La gara è quella di lasciare spazio prima agli altri. Infine, ancora qualche caratteristica, vediamo che al versetto 21, quando Saul riceve questa notizia di essere stato scelto da Samuele, cos'è che risponde? Egli dice al versetto 21: non sono io un beniaminita di una delle piccole tribù di Israele? La mia famiglia non è forse la più piccola? Perché dunque mi parli in questo modo, come se io, no, fossi chissà chi? Ma caspiterina, sei l'uomo più bello di Israele, giovane, prestante, valoroso, eppure al giorno d'oggi uno così, diremmo noi, se la tirerebbe un casino e direbbe: oh, finalmente qualcuno ha riconosciuto che io devo essere re. E non si vedeva che ero più bello di tutti, più forte, più valoroso? Eppure l'atteggiamento di Saul è completamente opposto. Nonostante tutte le doti che ha ricevuto da Dio, conserva un'ammirevole umiltà nei confronti di se stesso. E anche questo è un esempio veramente che dobbiamo imparare ciascuno di noi, io penso, non solo i giovani ma anche i grandi. Ultimo pezzo, lo vediamo non in questo capitolo, un altro esempio, ma è l'ultimo versetto del capitolo successivo. Leggeremo più avanti il capitolo 10, quindi quando Saul viene poi ufficialmente, pubblicamente riconosciuto come re, vediamo che al principio della sua carriera conserva ancora queste buone caratteristiche. Al versetto 27 leggiamo, del capitolo 10, che alcuni uomini da nulla dissero: come può costui salvarci? E così lo disprezzarono e non gli fecero alcun dono. Ma egli non disse nulla. A questo punto Saul aveva i pieni poteri, avrebbe potuto punirli, avrebbe potuto arrabbiarsi di queste persone che lo disprezzavano perché non ritenevano che fosse poi questo gran re che Samuele ci sta raccontando. Ma figurati se questo giovanotto potrà mai salvarci. Eppure egli non apre bocca, ma continua a conservare questo atteggiamento e apparentemente in questo versetto non porta rancore per queste persone, non risponde a questi disprezzi, ma decide di non tacere. E anche in questo ricorda molto le attitudini che il Signore chiede a noi. Anche davanti agli oltraggi, seguire l'esempio che Cristo ha seguito, quello cioè di non rispondere e soprattutto di non mantenere rancore per quelli che ci disprezzano, ma piuttosto di pregare per i nostri nemici. E diciamo che l'inizio di Saul, se ci fermassimo a questo capitolo, sembrerebbe veramente promettente. In questo capitolo Saul ci può veramente insegnare qualcosa sui valori che ci dovrebbero guidare come giovani e non più giovani, ma soprattutto ci insegna su quanto grande è la bontà di Dio, che davanti alla malvagità del popolo, nonostante questo, non lo abbandona, ma sceglie per lui il meglio all'interno di questa vicenda che non è quella perfetta. Continua a prendersi cura del suo popolo e non sceglie il re peggiore per punirli, ma anzi sceglie il meglio per loro, per salvarli e liberarli, ascoltando il grido delle loro preghiere.
Signore, ti ringraziamo perché